in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Quindici e sette minuti, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Parleremo della questione nomadi nella seconda parte del programma di oggi. Prima torniamo a parlare dell'esperienza della comunità di Nomadelfia che abbiamo visitato la settimana scorsa. Ieri vi ho proposto l'ascolto di alcune testimonianze di alcune delle 300 persone circa che vivono ad una decina di chilometri da Grosseto. Oggi affrontiamo alcuni nodi critici. Allora salutiamo Francesco, che è il presidente di Nomadelfia e che in questi giorni si trova ancora nella neonata comunità di Nomadelfia a Roma e sta per tornare però alla base. Ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie altrettanto, buon pomeriggio.
So che avete vissuto una decina di giorni di esercizi spirituali con buona parte dei giovani di Nomadelfia qui a Roma. Questo tempo ve lo concedete ogni anno per ritemprarvi e probabilmente per riscoprire le motivazioni di questa vostra scelta di vita, vero?
Ma certamente è un periodo importante, perché non si può vivere una vita senza avere approfondito delle idee che guidano una vita. Senza un'idea non si vive una vita, e quindi un ideale specialmente, e per questo questi giorni sono importanti per approfondire e far proprio questo ideale.
Ci descrive questa realtà di Nomadelfia che avete in qualche modo esportato a Roma, dove per la precisione?
Ma questa realtà si trova in via del Casale di San Michele ed è praticamente
nella zona di Monte Mario, per capirci.
A Monte Mario, sì, vicino al convento delle Benedettine, perché praticamente è la zona agricola delle Benedettine che ci hanno ceduto e che abbiamo trasformato in questo luogo in cui c'è un gruppo di famiglie di Nomadelfia che vive la nostra esperienza, ecco, l'esperienza di Nomadelfia.
Quanti siete qui a Roma?
Sì, qui a Roma sono in 24, perché ci sono anche alcuni ragazzi che studiano all'università, che sono qui, quindi fanno parte di questo gruppo e nel frattempo studiano anche l'università a Roma.
So che c'è anche un'iniziativa di esportazione, ecco, di questo modello di vita oltre continente, in Brasile, vero?
Ma noi abbiamo dei figli di Nomadelfia che sono due ragazze sono partite per il Brasile pochi giorni fa, dopo che sono partiti anche altri, alcuni per l'Africa, eccetera. Questa esperienza si vorrebbe consolidarla, si vorrebbe che fosse qualcosa di più duraturo, più continuo, ecco, quindi da esperienze personali diventassero esperienze comunitarie. Ecco, questo passo sta davanti, che è impegnativo, però è importante per noi, per la Chiesa. Ecco.
Esclusione assoluta di qualsiasi forma di ozio, ecco, così trovo scritto sulla Costituzione di Nomadelfia, a proposito della struttura della giornata dei Nomadelfi, ma non le sembra un po' eccessivo? In fondo credo che l'ozio in una certa misura non sia così dannoso, forse serve anche per ricaricare, per decomprimere.
Beh, l'ozio nella visione cristiana, che ricordavano i padri, i maestri dello spirito, dicono il padre dei vizi, quindi si vuole evitare questo ozio qua, chiaramente non il tempo per ricrearsi, cioè perché l'uomo si rifaccia, e questo è un tempo giusto e lecito, insomma, quindi per esempio dedicarsi alla lettura, vedere dei programmi che possono ritemprare lo spirito, oppure che possa anche una persona fare una passeggiata, cose di questo genere, insomma, cioè non è che sia niente di...
Cioè voi non contemplate il non far nulla?
Sì, no, il non far nulla è nel senso che sia che non ci sia il tempo buttato via, ecco, perché il tempo è un dono di Dio sempre, quindi questo tempo va usato per l'uomo, ecco, e anche per la crescita dell'uomo sempre. Chiaramente anche il tempo del riposo è un tempo per l'uomo, non è che sia un tempo fuori dell'uomo, ecco, l'uomo bisogna anche di riposare.
Insomma, questo termine, questo concetto di libertà, molto caro insomma al vostro fondatore, a Don Zen, oggi, ecco, nel 2011, cosa vuol dire per voi? Libertà da cosa? Libertà per che cosa?
Ma certamente per Don Zen questo tema di questo senso della libertà che lui ha proposto, in quanto nomadezia, non ci può stare nessuno costretto a viverla, ecco, e quindi deve essere un'esperienza di adesione libera, non si può vivere in comunità se non si è liberi, però è una libertà di vivere secondo le beatitudini, perché è in quella libertà che l'uomo pienamente si realizza, quindi la libertà del possesso delle cose, perché questo qua dà un grande respiro all'uomo, la libertà dalla contesa, essere portatori di pace, essere quegli uomini che accettano anche la persecuzione nel suo nome, ecco, però questa qua è la grande libertà di essere sempre coerenti e fedeli a Cristo, che veramente lui è la verità che ci fa liberi. Ecco.
Chiedo scusa, quando adesso faceva riferimento alla persecuzione, aveva in mente qualcosa di preciso?
Personalmente, noi pensiamo che la vita cristiana, proprio perché è in contrasto con questo mondo di oggi, ma non solo la nostra, ecco, è una vita che è contrastata, che è in maniera più o meno aperta, perseguitata, ecco, perseguitata nel senso che non è accettata da questo mondo, che attraverso tutti i mezzi di comunicazione, anche il sentire comune, è una vita che è marginalizzata, ecco, per dire un termine.
C'è chi vi critica, diciamo così, dicendo che in fondo voi apportate poco alla società, cioè chi vive da cristiano mescolandosi in questo mondo contemporaneo fatto di tante contraddizioni, probabilmente però offre uno stile, pur in a volte in un certo nascondimento, che poi può essere anche un seme utile. Ecco, c'è chi dice che invece voi, avendo tracciato questa linea di demarcazione molto netta, siate inutili alla società. Come risponde?
Ma ci sono diverse mansioni, come si dice nella Sacra Scrittura, nella casa di Dio, nella Chiesa, ecco, quindi ognuno di noi ha il suo carisma, il suo dono. Nomadezia pensa che di percorre una strada diversa, cioè quella di creare la possibilità di un esempio, nel senso che si dice, siccome noi possiamo dimostrare che si può vivere il Vangelo in forma comunitaria, in forma sociale, e questo Vangelo lo viviamo con tutti i nostri limiti, naturalmente 24 ore al giorno. Ecco, questa possibilità, che chiaramente è una forma comunitaria, non è che sia per tutti, cioè ognuno di noi, ogni cristiano ha la sua strada, ecco, e la sua vocazione, e quindi noi siamo chiamati a questo, e pensiamo di poter dare in questa maniera una proposta alla società di oggi. Si può creare una società diversa fondata sul Vangelo, ecco, questa è la proposta, il cammino di Nomadezia. Altri fanno altre strade che magari sono anche in questo momento, magari forse possono essere più evidenti rispetto a questa, che magari è una strada che un po' lavora sul futuro dell'umanità. Però anche il Santo Padre, specialmente in quest'ultimo periodo, sta parlando molto della necessità della fraternità come un elemento fondamentale per la vita dell'uomo, proprio un elemento indispensabile per la vita dell'uomo, e in questo Nomadezia penso che possa testimoniare una vita fatta così, ecco.
Non crede che sia un po' forzato imporre, ecco, ai vostri figli una scelta che è stata la vostra e di cui loro possono disporre in maniera consapevole solamente alla maggiore età?
Questo capita per tutti i figli, chiunque nasce in una famiglia riceve l'educazione, e i genitori hanno un diritto di educare i figli secondo il loro credo, mi pare che lo dica anche il Concilio Vaticano II, secondo la loro esperienza di vita, a seconda delle delle regole educative, e questa imposizione avviene chiaramente, o anche assenza, come in tanti casi, ecco. Però
in questo caso si dice, cioè, un giovane di 13 anni, di 15 anni non è posto nella condizione di poter scegliere perché non conosce l'alternativa.
No, un giovane non è in questo posto della condizione di poter scegliere. Cioè, chiaramente noi facciamo anche noi una proposta educativa ai nostri figli. I nostri figli, però, anche a quell'età, come tutti i figli ragazzi di questo mondo, quando sono adolescenti, hanno il loro rifiuto per affermare se stessi, che è tipico di un adolescente, e quindi vivono anche loro questo momento di scontro, di rivoluzione interna, per cui sono figli normali, e quindi non è che noi abbiamo creato un mondo sotto una campana di vetro.
Con quale stato d'animo affrontate i no a questa scelta, che derivano da giovani che, avendo fatto un periodo di qualche anno fuori, magari a studiare all'università, e li abbiamo anche ascoltati, poi dicono che forse per loro è bene stare fuori?
No, non tutti devono essere nomadesi, e pensiamo che il grande dono di Dio, come dicevamo prima, è la libertà. Quindi, purché siano giovani che si impegnano a seguire Cristo in un'altra strada della vita, noi siamo contenti. Se invece di seguire Cristo chiaramente non vive una vita un po' egoistica, eccetera, questo ci dispiace. Pensiamo anzi che i nostri figli sono per certi aspetti più liberi di altri ragazzi, perché tra noi adulti ci siamo fraternizzati, quindi i nostri figli non devono neanche pensare ai genitori. Questa fraternità è già una sicurezza, diciamo, per la vecchiaia, per queste cose qua, quindi non dovranno neanche pensare a noi, faranno la loro strada liberi come vogliono farla.
Francesco, cosa c'è di politico oggi nella vostra proposta?
Ma di politico, certamente il Nomadetti è una, come ho detto prima, una piccola proposta di realtà sociale. Tutti coloro che hanno degli incarichi in Nomadetti non sono superiori agli altri, hanno solo degli incarichi che li impegnano di più, ecco, quindi sono veramente delle cariche. E questo penso che per la politica oggi sia riscoprire questo sarebbe una grande opportunità, ecco, nel senso di scoprire che la missione della politica è una missione per il bene comune e non per l'interesse personale.
Solo, ecco, una precisazione, perché non so se ho capito bene dalle testimonianze che ho raccolto. Voi, abbiamo detto, avete figli nati dal matrimonio, ma accogliete anche figli in affido. E pare che non ci sia quasi per nulla differenza, no, tra gli uni e gli altri. Cioè, voi vi sforzate molto, ecco, di non fare differenza. Tanto che addirittura qualche figlio, cioè è così, qualche figlio nato dal matrimonio neanche sa che magari quel fratello è un fratello acquisito?
Beh, adesso quando sono un po' grandi lo sanno, ecco. Cioè, chiaramente piccolini no, però dopo quando passano gli anni certamente lo sanno. Però certamente la differenza creerebbe l'impossibilità dell'azione educativa, cioè perché se un figlio si sente un estraneo in famiglia non accetta una missione genitoriale nei suoi confronti. Questo sarebbe un grave danno per lui anche, e per questo noi cerchiamo di vivere questa uguaglianza, perché tutti i figli, sia nati che affidati, che accolti, insomma, sono tutti figli di Dio, quindi hanno tutti lo stesso diritto di un'esperienza di famiglia che sia uguale, ecco, per loro.
Chiedo scusa, l'ho chiesto anche ad un altro ragazzo che non nascondeva qualche difficoltà a vivere una dimensione affettiva nel momento in cui uno si trova a dover eventualmente scegliere un compagno o una compagna in una cerchia ristretta di persone. Non è eccessivamente condizionante questo, secondo
me?
Beh,
guardi, chiaramente
proprio per la crescita, no, della persona.
Beh, a Nomadetia vengono diversi giovani continuamente. Forse, ecco, un'esperienza che abbiamo ogni giorno è quella di avere tante persone, come fosse una famiglia, diciamo, all'esterno non capita quasi mai di avere persone strane, persone sconosciute, eccetera.
Beh, un conto però sono le visite occasionali che possono durare anche un po' di tempo, un conto è vivere immersi in una realtà che ti offre delle scelte, giusto?
Sì, ecco, e dopo la scelta del compagno, della compagna, insomma, secondo della persona, insomma, questo qua è sempre un aspetto che ha un aspetto, diciamo, anche vocazionale, insomma, in cui bisogna, come ci consigliavano, insomma, di pregare il Signore che ci faccia incontrare la persona giusta con cui condividere la vita. È chiaro che l'ambiente non è molto esteso, però a volte alcuni matrimoni che sono fatti recentemente in Amalfitana sono avvenuti tra dei ragazzi che sono nati in Amalfitana e delle ragazze che invece venivano dall'esterno, quindi questo non preclude la possibilità, cioè questa apertura di Amalfitana aiuta anzi ad avere un incontrare delle persone che sono magari seriamente impegnate, che stanno pensando alla loro vita e quindi magari possono anche approcciare questo ideale, ecco.
Non temete di estinguervi? Scusi se uso questo termine. In realtà sarebbe difficile proprio per i numerosi figli che mettete al mondo e che accogliete, ma ipotizziamo dovesse succedere.
Ma Amalfitana non è che sia nata per espandersi o per estinguersi, cioè Amalfitana è nata come una chiamata di Dio a questo sacerdote per offrire portare un carisma per la Chiesa e per il mondo. Se questo carisma esaurirà il suo compito, cioè si estinguerà certamente. Se invece questo carisma rappresenta una risposta alle esigenze del mondo di oggi, questo avrà il suo spazio, crescerà. Adesso, questo è un po' non è facile da prevedere, anche perché tutto questo è nelle mani del Signore, non nelle nostre mani.
Francesco, grazie, molti auguri.
Grazie altrettanto.
E buon rientro a Amalfitana.
Grazie.
:24 sulla Radio Vaticana in diretta, era Francesco il presidente della comunità di Amalfitana. Tra poco, sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta, parleremo di Roma.
Dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Un aereo passa veloce e io mi fermo a pensare. Tutti quelli che partono scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Penso, in fondo, torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male, per avere la pazienza delle onde di andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile. irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé.
Nomadi Rom, Sinti, camminanti in Italia, sono meno di 140.000, lo 0,2% della popolazione. L'aspettativa di vita non supera i 50 anni, come per esempio in Mali, in Afghanistan, in Sierra Leone, e molti come Sebastian di 11 anni, Patrizia di 9, Fernando di 7, Raul di 4, uccisi dalle fiamme nel campo di Via Appia a Roma la scorsa domenica, non arrivano alla maggiore età. Ieri nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, stracolma l'inverosimile, è stata celebrata una veglia di preghiera proprio per ricordare i quattro bambini morti nel rogo, e è stato accolto il dolore del popolo rom. Dopo l'omelia del cardinale vicario Vallini è stato letto un elenco lento e triste, nomi di 100 bambini nomadi morti a causa delle precarie condizioni di vita, per ciascuno di loro stroncato dalla polmonite, bruciato in un incendio o annegato nel fiume sui cui argini c'era la sua dimora. È stata accesa una candelina portata ai piedi dell'altare da fratellini, genitori, parenti che così hanno ricordato il loro dolore. Un dolore affrontato con dignità, con compostezza, così ci riferisce Luca Attanasio, che ha raccolto per noi queste testimonianze. Ascoltiamo.
Hashimi Bayram, lei di dove è originario, dove è nato?
Io sono un kosovaro, nato a Pristina.
Da quanto tempo sta in Italia, a Roma?
11 anni. Purtroppo ancora in campo. 10 anni sono stato in Caserino e primo anno che sto in River.
River dove si trova?
River Village si chiama, campo si trova in via Tenuta Piccirilli, strada di Tiberina, vicino a Prima Porta. In quel campo siamo attualmente 560 persone, tantissimi e troppo stretti purtroppo. Sgombrati scorso anno, 15 febbraio è stato l'ultimo addio di Caserino quando hanno cancelli chiuso il nostro sindaco, e fino ad oggi siamo ancora lì, però troppo strettissimi, senza avere un'area per giocare con i bambini, senza avere un'acqua, diciamo, igienica per fare un bagno con quell'acqua, perché non è adatta assolutamente. Siamo proprio in condizioni, diciamo, di 70% di degrado.
Voi avete fatto richieste precise al sindaco, all'amministrazione?
Sì, noi siamo usciti dal Caserino con le richieste, quale loro hanno accettato, hanno firmato, ci sono dei fogli.
Quali erano queste richieste?
Che era l'intesa di impegno, educazione, formazione, lavoro, casa, formazione giovanile e assistenza sanitaria.
E di questo che si è avverato qualcosa?
Veramente un dispiacere dire, per un anno nessuno di questi 5 punti, niente.
Cioè in un anno non è cambiato nulla?
Assolutamente nessun punto di quelli.
Non si è fatto vivo nessuno?
No, ma non sono neanche arrivati per vedere da un anno, da quando ci hanno spostato per arrivare, una delegazione o di comune o di Campidoglio o di prefettura, vedere come viviamo su quelli posti. Soltanto sono le voci che stanno mandando uno da altro e sentono così. Nessuna delegazione non è venuta a vedere le vere cose come sono dentro quel campo, perché uscendo dal mio roulotte, perché non lo chiamo container, perché non è container, ce l'ha ancora come, per me risulta roulotte, uscire dal mio roulotte fino al proprio roulotte che ho avanti me sono 3 metri di distanza, con le scale arriverò a 2 metri e batto con la testa proprio avanti in altro roulotte. Questo non è assolutamente adatto, con 21 metri quadri, poi non è che solo mia famiglia, ci sono famiglie numerose, 5 figli, per la legge dice 14 metri quadri, e non ce l'abbiamo neanche per 2 persone in 21 metri quadri.
Da un anno lei ha visto oggi per la prima volta qualcuno delle istituzioni, il sindaco, la presidentessa della regione. Cioè non si è fatto vivo nessuno?
No, io ci avevo diretto contatto con loro, però purtroppo tutte le parole nostre erano inutili per loro, non ci sentivano assolutamente, non ci davano delle ragioni, perché io prima di uscire, perché noi di Casalino Kosovari Macedoni, che stiamo in Libia, abbiamo occupato settimana scorsa, sabato era, abbiamo occupato una palazzina in Tor Cervara, e lì con una promessa di prefetto che ci ha detto che ci dialogherà con noi, che ci proverà di trovare qualche strada migliore di questa che loro ci hanno promesso quando siamo usciti, che saremo in camping river 4 fino a 6 mesi temporaneamente, dopodiché saremo collocati nelle case. E noi con quella promessa siamo usciti. Se non c'era quella promessa, noi non uscivamo assolutamente da Casalino.
Ma perché secondo lei siete trattati così?
Ma veramente non si sa assolutamente, stanno dicendo che 32 milioni hanno speso per tutti i trasferimenti fino ad oggi, e io non vedo assolutamente i risultati di quelli 32 milioni spesi, non vedo assolutamente integrazione. Poi dicano che criminalità era in campi abusivi, loro stanno costruendo pure un'altra criminalità dentro i campi autorizzati. Perché se tu mi porti da un campo abusivo in un campo autorizzato senza essere aiutato da nessuna parte, riguardo assolutamente sia sociale, economico e tutte le altre parti, nessun aiuto, fino ad oggi non ha avuto nessuna famiglia.
Voi in realtà siete pronti a regolarizzarvi, a pagare quello che dovete pagare?
Certo, io ho detto pure di costo che sta pagando comune per mio compagno dove vivo io. Magari metà, se me lo dà a me, io andrò da solo in un appartamento e lo pagherò, e pagherò tutte le utenze, non solo corrente, gas e tutte le altre cose che ci servirà a pagare in un condominio normale dove vive tutti gli italiani.
Ha figli?
Ce l'ho figli, 4.
Vanno a scuola?
Certo, tutti quanti.
Anche se è difficile?
È difficilissimo dire.
Come ti chiami?
Elena. A me mi dispiace per questo fatto che sono successi, anch'io ho 4 figli, è una cosa brutta che è successo. Ma lo Stato ci deve dare una mano a integrarci, non abbandonarci. Se vai in Africa ci sta acqua e forse anche luce, ma in Italia, a Roma che è capitale, l'acqua non ce l'hanno dato nella corrente. Viviamo peggio, 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 peggio della Somalia. A Roma, al capitale, lo sanno.
Di dove sei tu?
I genitori dell'ex Jugoslavia, però io sono nata a Roma, cresciuta a Roma, ma con la cittadinanza bosniaca, perché non ci danno neanche la cittadinanza, anche se siamo nati in Italia, ci negano anche di essere cittadini italiani.
Dove abitate voi?
Al campo Noma di via della Monachina numero 8.
I bambini, hai detto che hai 4 bambini, vanno a scuola?
Vanno tutti e 4, fanno le prime medie, la seconda media fanno le più grandi, il più piccolo fa la seconda e la più piccola fa la prima. Fanno finta di vedere sempre dall'altra parte, solo quando succedono dei fatti così, che vengono, ma dopo il secondo giorno è una cosa dimenticata e non è giusto, siamo anche noi esseri umani, non siamo delle bestie, abbiamo anche noi i nostri figli e vogliamo che stanno bene come figli di tutti. Ci hanno portato dei bagni chimici che una o due volte a settimana vengono, vengono a pulire e basta. Se ci danno un campo piccolo, attrezzato, con poche famiglie, noi stiamo bene. Se ci fanno un lager con 300.000 famiglie, Hitler non c'è più. Ma in Italia stanno facendo dei campi con 400.000 persone e non è giusto. Val Cannuda, 18 anni, quasi 20 anni eravamo, da lì ci siamo trasferito alla Monachia.
Come ti chiami?
Dennis.
Che classe fai?
Seconda.
E come va a scuola?
Bene.
Sei contento?
Sì.
Ci vai tutti i giorni?
Sì.
Che cosa significa per te la scuola?
Imparo.
Hai degli amici nuovi?
Sì.
Di che nazionalità sono?
Italiani?
Anche altre nazionalità?
Sì.
Sei contento di andare a scuola?
Sì.
Comunque? Tu anche vai a scuola?
Sì.
Come ti chiami?
Anthony.
Anthony, che classe fai?
Prima media.
Sei contento di andare a scuola?
Sì.
Cos'è che ti piace di più?
Italiano.
E che vuoi fare da grande?
Attore.
Pamela, invece tu di dove sei?
Io sono italiana, sono il papà mio è Sinto, è di Parma, però siccome ho la mamma che è slava, dell'ex Jugoslavia, abitiamo a Via della Monachina numero 8, sono 15 anni che siamo lì. Prima ancora eravamo in Via Val Cannuda, anche noi, 18° municipio. Ora ci troviamo in situazione veramente come della preistoria, perché io mi trovo con 2 bambini che vanno a scuola, uno di 3 anni e una di 8 anni. Questi bambini io mi devo alzare la mattina e pensare che devo lavarli, cucinare, mandarli a scuola. Non ho il gas, non ho la corrente, non ho il riscaldamento, la notte si gela, io ho paura che i miei figli possano morire dentro la baracca gelati o possono bruciare per via della legna che lascio le candele accese la notte. Io non posso lasciarli mai da sola, devo stare sempre con i bambini. Mio marito, che va a lavorare tutto il giorno, va per ferro a guadagnare un po' di soldi. È stato un periodo che ci siamo attaccati al palo della luce per avere una lampadina per mangiare. È venuta la polizia dell'EUR, la CEA ci ha denunciati, sono venuti, mi hanno denunciato a me e a mio marito. Fra pochi giorni rientrerà in carcere, un anno di carcere si farà. E l'11 marzo c'è la causa di nuovo, anche di mio marito, anche mia. A lui l'hanno denunciato due volte, a distanza di poche settimane. A me una volta mi hanno denunciata, perché non hanno trovato lui, mi hanno denunciata a me. Mia figlia si chiama Martina, ha 8 anni, e il mio bambino ha 3 anni. Sono cittadini italiani, però non a tutti gli effetti, come vedo, perché non hanno i diritti degli altri. Perché se io faccio una domanda, potevano fare un allacciamento forfè, potevamo pagare ogni famiglia, oppure la CEA ci diceva: guarda, avete usufruito di questa corrente in più, pagate una multa al bollettino, avete usufruito di questo. No, che mandano i genitori in carcere e lasciano i bambini ancora più disgraziati di prima, scusate. Per adesso io sogno la corrente e sogno soltanto che mio marito rimanga a casa con me.
Queste alcune delle testimonianze raccolte ieri nella Basilica di Santa Maria in Trastevere da Luca Attanasio. C'è stata la veglia di preghiera per i 4 bambini rom morti domenica scorsa nell'incendio divampato nel campo nomadi sull'Appia. Abbiamo in linea il presidente dell'associazione 21 luglio, Carlo Stasolla. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, intanto, si parla di nomadi, è corretto parlare di nomadi?
No, assolutamente no, questa dicitura è completamente errata. I rom sono ormai sedentari nella nostra città. In realtà questa dicitura è funzionale alle istituzioni per dire che si tratta di persone che non accettano di entrare in casa, che sono in movimento. La terminologia nomadi serve a giustificare la presenza e l'istituzione dei campi.
Carlo, allora, queste persone dicono: noi siamo pronti a pagare le utenze, a pagare quanto necessario per avere degli alloggi dignitosi, finora non c'è stato nessun aiuto da parte dell'amministrazione.
Questo malgrado siano stati stanziati ben 34 milioni di euro per il piano nomadi. Il piano nomadi di fatto è qualcosa che non è mai esistito, perché è un piano che si fonda esclusivamente sugli sgomberi. E rendendo sempre più difficile poi le condizioni di vita, lo abbiamo sentito, dei rom e dei sinti che abitano nella capitale.
Pare che, secondo la prefettura, siano stati spesi fino ad oggi 18 milioni di euro, ne resterebbero ancora 13.
Sì, 13 che sono già stati destinati alla costruzione di un ennesimo campo nomadi, quello presso la Barbuta. Quindi ecco che si continua a insistere nello spendere soldi, nell'investire risorse umane e finanziarie sui campi nomadi, quando di fondo questa è la scelta sbagliata.
Invece cosa sarebbe opportuno?
Beh, se consideriamo che mantenere ogni rom in un campo costa all'amministrazione comunale circa 500 euro al mese, si fa presto a fare il conto che attraverso per esempio l'erogazione di affitti agevolati è possibile inserire i rom e sinti della capitale all'interno delle case.
Cioè mantenere un rom, per un mese costa 500 euro, solo una persona.
Una persona, quindi una famiglia da 6, che è un numero abbastanza che riscontriamo all'interno dei campi, l'amministrazione spende 3.000 euro. Quindi con la metà dei soldi noi si potrebbe pensare per esempio all'erogazione di affitti a scalare attraverso appunto affitti agevolati che consentono poi un accesso immediato nelle case.
E poi?
E poi si perdono le elezioni, perché diciamolo chiaramente, questa scelta è una scelta fondata sull'ascolto e la percezione delle persone, quindi si regge su logiche elettorali. Chiaramente secondo noi le politiche abitative sono il primo gesto che l'amministrazione deve intraprendere l'amministrazione. Poi dopo può avvenire anche il lavoro, ma se non c'è una casa per il rom, il lavoro, e questo si è sperimentato, non si trova e non c'è.
Noi avevamo cercato anche di contattare telefonicamente l'attuatore del piano Nomadi, Angelo Scozzafava, che pare impegnato in una riunione. Chiaramente sono giornate, lo immaginiamo, molto, molto concitate. Ecco, Carlo Stasolla, c'era questa signora che diceva, arrabbiata: ci hanno denunciato, mio marito ormai rischia il carcere per un anno, ci siamo semplicemente attaccati al palo della luce per avere più caldo e quindi avere anche acqua calda. È giusto che si arrivi fino a questo punto?
No, non è giusto che si arrivi a portare le persone e la comunità rom a questi livelli. Il piano Nomadi è un piano che è iniziato con uno slogan: il piano Nomadi cammina sui binari della legalità e della solidarietà. In realtà, dalle ricerche che anche la nostra associazione ha fatto, si è visto come il piano Nomadi pretende legalità da parte dei Rom, ma poi non offre legalità, perché non offre situazioni di legalità e che consentono veramente ai Rom di inserirsi nel circuito sociale, lavorativo, alloggiativo e quindi di integrarsi nel tessuto urbano.
C'era in effetti il signore che parlava all'inizio, il quale diceva: è anche giustificato il fatto che ci sia una criminalità aggiunta nel momento in cui ci spostano da un campo all'altro.
Beh, noi dobbiamo pensare che i Rom non vivono nei campi, è solo un'anomalia italiana, è un errore, orrore storico. Se noi pensiamo infatti che il campo Nomadi oggi cos'è a Roma? È un luogo lontano dalla città dove noi su base etnica, solo su questo, mettiamo delle persone. Se facessimo questo con gli ebrei o con altre categorie sociali, cosa succederebbe? Con i Rom si può fare, si fa. Ecco perché noi diciamo che è illegale il piano Nomadi. È chiaro che poi in questi posti, che sono completamente lontani dal tessuto urbano, lontani e marginati, la microcriminalità entra molto più facilmente, ma questo è un fenomeno sociologico, antropologico che si spiega molto facilmente.
Vi sareste aspettati su questo problema, su questa questione così delicata, così spinosa, un più esplicito richiamo da parte del governo?
Sì, noi ci saremmo aspettati molte cose, ci saremmo aspettati a seguito di questa tragedia. Così non è stato.
Cosa?
Un cambio di rotta della politica. Noi abbiamo chiesto le dimissioni immediate dell'assessore Belviso e del soggetto attuatore dottor Scozzafava, perché pensiamo che a fronte di tanti soldi spesi di una politica fallimentare qualcuno debba anche pagare. Così non è avvenuto e invece vediamo che la risposta dell'amministrazione è ricontinuare a considerare le strategie politiche e sociali del piano Nomadi, rafforzandole e quindi risottolineando il discorso dell'emergenza sociale. Questa secondo noi è una scelta sbagliata che non porta da nessuna parte e che si ripercuote poi sulla pelle dei Rom e Sinti che vivono nella capitale.
Ma c'è un tavolo in cui vengono ascoltate le vostre richieste?
No, non esiste un tavolo. Non esiste un tavolo di discussione in cui le nostre richieste, ma non solo le nostre, ma le richieste dei Rom, dei comitati Rom per la casa, delle associazioni Rom, penso per esempio alla Federazione Romani, vengano ascoltate. Quindi si è fuori da questo tavolo, si è fuori da una discussione condivisa e concertata e l'amministrazione comunale continua e persevera con le sue idee e con le sue politiche, secondo noi sbagliando.
Ascoltiamo ancora queste testimonianze raccolte ieri sera alla veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Le ha raccolte per noi Luca Attanasio.
Suo figlio non va a scuola.
Mio marito si è andato a scuola vicino dove abitiamo noi. Ha detto che la professoressa non può prenderlo, che non c'è posto. E hanno detto pure dove abitiamo noi. Che problema facciamo con questo bambino? C'ha 9 anni, non se n'è andato mai a scuola. È possibile teniamo il bambino così, senza niente, così?
Sono il padre di Mario, che è un bambino morto 6 mesi fa nel rogo del campo da...
Ad agosto?
Sì, dal campo da Morselli. Volevo dire 2 o 3 parole al signor Alemano, al signor sindaco. Volevo dire di mantenere le promesse, perché a me mi hanno fatto le promesse tanti, come ha fatto anche a questi genti che hanno successo questo disastro. E volevo dire di mantenere le sue parole, perché a me non mi hanno notato proprio niente, non ho fatto proprio niente.
Mona Lisa, buonasera, lei di dov'è?
Dalla Romania, sono una Rom, come ci chiamano l'Italia, Zingara.
Ok, da quant'è che sta in Italia?
Sono 8 anni che sono in Italia.
E dove vive adesso?
Centro di accoglienza di via Salaria.
Prima dove stavate?
Io stavo a Brescia, purtroppo io non ci ho mai voluto venire a Roma, ma ho venuto proprio perché ci è successa una tragedia in famiglia. Mio nipotino Mario è bruciato dentro la baracchina 6 mesi fa.
Una cosa simile a quella che è successa ai 4 qui a Roma.
Sì, sì, sì. È la cosa che mi fa impazzire proprio dalla rabbia, che mi fa venire proprio il vuoto al stomaco. E la cosa che il sindaco, il caro sindaco Alemano, quando è successo con Mario, ha detto alla madre del bambino, gli ha fatto una promessa con la mano sul cuore, gli ha detto così: guarda Lorena, io ti prometto che da oggi in poi faremo tutto il possibile per cambiare la situazione di tutti voi, che non accade mai più una cosa del genere, una cosa simile a nessun zingaro. Farò tutto il possibile che tutti i campi abusivi finiranno e che a tutti i bambini ci sarà data un'accoglienza. È successo che è dovuto morire altri 4 bambini e non si sa certo, perché sono soltanto parole, ormai non ci fidiamo più di nessuno. Chissà quanti bambini dovranno morire ancora. Hai sentito cosa hanno fatto ieri? Hanno bruciato un campo nomadi, l'hanno proprio bruciato. La gente non ci sta mai.
Proprio a Caselina.
La polizia è venuta per fare lo sgombero. Ma quale sgombero? Hanno bruciato. E se c'era un bambino che l'avevano lasciato dentro per andare a chiedere i soldi, cosa succedeva?
Cosa succedeva? Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 Luglio.
Non lo so cosa succedeva, so quello che è successo. Abbiamo seguito molto la storia di Marius, anche noi. Noi 2 mesi dopo la morte del piccolo Marius abbiamo trovato come associazione i genitori che dormivano per strada. E allora abbiamo lanciato un appello e in 6 giorni abbiamo raccolto 1000 firme e ciò ha consentito di dare una soluzione migliore ai genitori di Marius. È ora di finirla con le promesse, è ora di finirla con programmi vuoti che rispondono ad esigenze più che altro elettorali e a fini propagandistici. È ora di dare risposte vere, umane e oserei dire anche cristiane a questo popolo che vive ai margini della nostra città ormai da 500 anni e per il quale ancora non si è riuscito a trovare una sistemazione dignitosa.
Carlo, questa persona faceva riferimento ad un incendio sulla Casilina l'altro ieri.
Anche se sinceramente lo sento adesso e non conosciamo l'episodio.
C'è stata grande partecipazione, abbiamo detto, alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità di Sant'Egidio ieri alla Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove sono state registrate queste testimonianze. Era stato proclamato il lutto cittadino. È vero che pochi sono stati i commercianti che hanno osservato il minuto di silenzio.
Sì, probabilmente dobbiamo ancora crescere molto in sensibilità. Dobbiamo formare anche nuovi giovani, darci da fare per conoscere queste problematiche e per comprendere che anche questo popolo è un popolo che va aiutato, che va sostenuto e non criminalizzato come si è fatto fino adesso.
Il sindaco Alemanno ha detto: chiedo aiuto al governo.
Beh, di aiuti già ne ha avuti tanti, tanto che il ministro Maroni gli ha chiuso la porta in faccia. Voglio ricordare che solo 19 mesi fa il sindaco Alemanno, con 34 milioni in tasca, affermava che il piano nomadi sarebbe stata la rivoluzione copernicana e il modello da esportare in tutta Europa. Questo è un fallimento di questa politica volta solamente a creare luoghi di esclusione e di segregazione e volta a operare sgomberi. Voglio ricordare che da quando è partito il piano nomadi, cioè 19 mesi fa, sono ben 350 gli sgomberi effettuati.
E di sgomberi si parlerà martedì prossimo in una conferenza stampa che la vostra associazione ha organizzato alle ore 11 con una presentazione al pubblico e una tavola rotonda nel pomeriggio nella sede dell'Auditorium Unicef a Via Palestro a Roma. Il titolo: report Casilino 900, parole e immagini di una diaspora senza diritti.
Sì, il 15 febbraio è esattamente un anno da quando sono stati chiusi in maniera solenne e con grida di giubilo i cancelli del Casino del Novecento. Quel giorno si è detto che sarebbe stata una giornata storica per Roma, che la vergogna del Casilino Novecento era finita e che per i Rom e per la città sarebbe iniziato un nuovo percorso. Noi abbiamo realizzato questo report, frutto di studio di alcuni professionisti, alcuni ricercatori.
Ci puoi dare qualche piccola anticipazione?
Beh, diciamo che emerge nella ricerca storica che racconta lo sgombro il grande inganno fatto dall'amministrazione comunale, così come emerge a conclusione della ricerca il grande desiderio da parte dei 618 Rom che sono stati sgomberati da Casilino Novecento di iniziare un percorso verso la casa e verso soluzioni abitative autonome nuove e che superino definitivamente la dimensione del campo.
Chi avete invitato per questo appuntamento?
Sarà presente una delegazione di Amnesty International che sosterrà le nostre battaglie e sarà presente anche un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nella figura di Monsignor Perego, che è direttore generale della Fondazione Migrantes.
Appuntamento dunque a martedì mattina, continueremo ovviamente a seguire i vostri lavori e tutta la vicenda. Grazie a Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 Luglio, molti auguri, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 15.53 sulla Radio Vaticana in diretta. Tra qualche minuto il collegamento con il CISI Viaggiare Informati per la situazione del traffico a Roma. C'è in diretta Laura Rulli dal CIS Viaggiare Informati, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio dal CIS. Vediamo la situazione esistente al momento. Sul tratto urbano della A24 troviamo un incidente tra lo svincolo di Via Togliatti e lo svincolo di Tor Cervara in direzione Grande Raccordo Anulare. Sempre sul tratto urbano della A24 code a tratti a causa della viabilità esterna che non riceve tra lo svincolo di Via dei Fiorentini e la tangenziale est in direzione della capitale. E ancora sul tratto urbano della A24 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est e l'innesto del Grande Raccordo Anulare in direzione fuori Roma. Per il momento è tutto, di nuovo a te la linea.
Ricordo il numero verde, il 1518, noi di 105 Live rispondiamo all'800-208-802. Grazie alla parte tecnica Gaetano Paradisi in regia di Elena Colson. Da parte mia, buon proseguimento di ascolto e nostra compagnia.
Tutto quel che voglio pensare è 18 anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore ed unità. Capisce perché è sola e tutto quel che cerca e che vuole è solamente amare ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita violenta e tenera. La sua lana.